Voglio condurre la vostra attenzione negli Atti degli Apostoli, capitolo 26. Dio sia lodato. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, stesa la mano, disse a sua difesa: Re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. L'Apostolo Paolo sicuramente si sarebbe preso un bel po' di tempo, perciò si butta avanti. Ascoltatemi pazientemente. Io questa sera faccio altrettanto. Ascoltatemi pazientemente anche voi. Non ho niente a che fare con l'Apostolo Paolo per statura spirituale, però ascoltatemi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderle testimonianza, che, secondo la più rigida sette della nostra religione, sono vissuto da fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù, che servono con fervore Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cose incredibili che Dio risusciti i morti? Quanto a me, in verità, pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme, avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi e quando erano messi a morte io davo il mio consenso, il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fino nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io dii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertono a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, e cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che Egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Dio sia lodato. Una lunga lettura, però meritava di essere letta. L'Apostolo Paolo nel raccontare la sua testimonianza, mette ben in evidenza quali sono stati i punti fondamentali della sua esperienza. L'esperienza di Paolo è descritta con una parola: nuova nascita. Nuova nascita. La nuova nascita, la conversione, com'è che si realizza? Un cambiamento totale di mente, di cuore, di vita, di destino. Di destino. Quali sono i punti fondamentali di una vera e genuina nuova nascita? Voi sapete, Gesù disse a Nicodemo: bisogna nascere di nuovo per entrare nel regno dei cieli, e noi ci vogliamo entrare. Perciò bisogna domandarci: Signore, come sono, quando sono e in che modo sono veramente, realmente nato di nuovo? Cosa ha realizzato l'Apostolo Paolo? Quello che ha realizzato Saulo da Tarso lo realizziamo anche noi. E io prego lo Spirito Santo che questa sera qui qualcheduno realizzi il glorioso miracolo della nuova nascita. Potrai tornare a casa tua in pace, salvato e salvata, il tuo nome scritto nel libro della vita e la garanzia assoluta che tu in quel luogo hai una dimora eterna. Quali sono dunque questi elementi, questi punti? Ne voglio enumerare alcuni. Innanzitutto, una frase sintetizza la prima gloriosa esperienza che l'uomo deve fare per nascere di nuovo. E la frase esce dalla bocca di Paolo in questo modo, verso 12 e 13. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me. Io vidi una luce. In questa frase c'è la prima gloriosa esperienza del cristiano. Io vidi una luce. Vogliamo provare a interrogare Saulo da Tarso qualche minuto prima di questo episodio? Ci proviamo? Ehi, senti Paolo, Saulo, non sei ancora Paolo, sei ancora Saulo, Saulo da Tarso. Tu sei nella luce? Sai cosa avrebbe detto lui? Ma come ti permetti? Certo, io sono nella luce. Io sono luce. Io sono un ebreo. E come ebreo Dio dice che il popolo ebreo è stato chiamato per illuminare le genti. Ma stai scherzando? Io sono luce. E poi sono fariseo. Sono un osservante della legge. Io ho la legge. E la legge è luce. E lui direbbe ancora: io sono luce perché sono fariseo dei farisei. Uno zelante fariseo. Pensa che io mi sono dedicato, impegnato oltremodo per combattere la setta di questi impostori. Dunque io sono nella luce. Ma dovete scoprire, di lì a poco, di essere nelle tenebre più profonde. Quando uno realizza Cristo Gesù, realizza subito una gloriosa verità di essere cieco e camminare nel buio. Questo è stato il grande miracolo che il Signore ha fatto nel mio cuore. Ho realizzato di essere nelle tenebre. La Bibbia dice che tutti gli uomini sono sotto il potere delle tenebre. Lo dice chiaramente la Scrittura. E infatti al verso 18 dice che Gesù è venuto per aprire loro gli occhi, quindi ciechi, affinché si convertano dalle tenebre e dal potere di Satana a Dio. Dice in Colossesi, noi siamo stati trasportati. Il verbo trasportati è portati attraverso un esodo come Israele tratto dall'Egitto, dalle tenebre al regno della luce. Gloria al Signore. La prima gloriosa esperienza è dunque avere luce. Luce in Cristo Gesù. E infatti la Scrittura dice chiaramente che il Signore è venuto come luce nel mondo. Vi ricordate questo bel testo? Io sono venuto nel mondo come luce, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Alleluia. Il mondo ama le tenebre. Noi abbiamo amato la luce, anche se la luce ci ha fatto vedere tutte le nostre iniquità. Anche se andare alla luce ci ha fatto vedere tutte le nostre sporcizie, ma ben vengano. Perché? Perché il Signore ci può lavare in questo modo. Vi voglio fare leggere due testi, se avete la cortesia di andarli a vedere con me. Isaia 9:1 e poi Luca 1:79. Isaia 9:1 è una profezia 700 anni prima di Cristo, una profezia messianica che annuncia Gesù e dice: il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Gloria al Signore. Alleluia. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Il verbo è al presente, vede, perché questo popolo che abita nelle tenebre ancora oggi attraverso Gesù vede la luce. E se andiamo a confrontare Luca 1:79, scopriamo una interessante verità. Luca, lo scrittore di questo Vangelo, riporta questa profezia di Isaia 9:1, però, guidato dallo Spirito Santo, modifica un verbo. Il verso 78 dice: grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora, cioè Cristo, dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. Ma come? Isaia dice che camminavano nell'ombra. Qui invece giacciono. Ci fa comprendere una cosa, che in questi anni, da Isaia a Luca, la condizione degli uomini è peggiorata. Camminavano e adesso giacciono come morti nelle tenebre. E infatti Cristo dice: risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Giacciono come morti nelle tenebre. Ma gloria al Signore, Gesù è venuto per portare luce. Non è meraviglioso? Io vidi una grande luce. Questa è la prima esperienza. Vogliamo che sia la luce. Una luce gloriosa. Sapete, appena vide quella luce, Paolo rimase tre giorni cieco. Ma mentre cieco nel fisico, vedeva nello spirito. Signore, dacci questa luce. Gloria al Signore. La seconda esperienza, ritornando a Atti 26, verso 13, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? La seconda gloriosa esperienza che dobbiamo fare è sentire la voce di Gesù. Quando sentiamo la voce di Dio, non con le orecchie umane, ma con quelle del cuore, noi stiamo facendo la gloriosa esperienza. E se tu senti il tuo cuore che si commuove, se senti che lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore, è un buon segno, Tragico è il momento quando non sentiamo più Dio che parla, ma se Dio ci parla, rallegriamoci, fratelli. Dopo aver visto la luce, Paolo sente una voce in lingua ebraica, era la sua lingua. Il Signore conosce la nostra lingua, conosce la tua lingua. E questo ci parla dell'amore di Gesù, ci parla dell'amicizia di Gesù, della comprensione di Gesù. Io immagino che se un uomo non sapesse altro che il dialetto napoletano, Dio gli parlerebbe in napoletano. Ci credete? Perché Dio vuole essere capito, compreso, sentito. Saulo, 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 in lingua ebraica, la lingua sua. E il Signore ti parla nella lingua tua, la lingua del tuo cuore, la lingua della tua anima, la lingua dei tuoi bisogni. Io sentii una voce, mi sentii chiamare per nome, Saulo, Saulo. Quanto è bello sapere che il nostro Dio ci conosce per nome. Quando facciamo l'esperienza con Gesù, oltre ad avere la luce e comprendere che noi siamo nelle tenebre, oltre a comprendere chi è il Signore, noi lo sentiamo parlare. Mosè, Mosè, Abramo, Abramo. Samuele, Samuele, quante volte nella Bibbia abbiamo visto uomini chiamati per nome e l'abbiamo realizzato anche noi. Questa sera il Signore ti chiama, giovane, sorella, fratello, il Signore ci chiama e questo è un segno glorioso che stiamo facendo una genuina esperienza con Dio, non con una religione, non con una setta, non semplicemente con una dottrina mentale, ma direttamente col Signore Gesù Cristo risorto ed è vivente. Mi raccontava un caro fratello stamattina, ma facendomi commuovere, che con lacrime chiedeva al Signore qualche giorno fa: Signore, parlami, ho bisogno che tu mi parli. Ha aperto la Bibbia e fra 66 libri, 30.000 e oltre versi della Bibbia, ha trovato proprio il verso di cui aveva estremamente bisogno. Quante volte è capitato anche a te? Dio ti parla e lo fa questa sera. Sembra che tu sei l'unica persona presente, perché Dio indirizza il tuo cuore questa voce. Ti ama e ti parla. Saulo, Saulo, Saulo. Ci ricordiamo di un altro Saulo, anche lui un beniaminita, un re. Ma questo re, Saulo da beniaminita, il primo re di Israele, era un disobbediente. L'altra bellissima esperienza che fa Paolo, non solo vede la luce, non solo sente la parola, ma lui rivolge la parola a Dio. Se vogliamo fare una bella esperienza con il Signore, dobbiamo avere la luce dell'Evangelo. Vogliamo avere la voce di Dio che ci parla personalmente e vogliamo noi parlare a Gesù. Vogliamo noi parlare a Lui. Lo hai fatto? Qualche volta un fratello mi dice: fratello, prega per me. Fratello, prega per me. Va bene, prego per te. Ma tu preghi per te stesso? Io voglio pregare per te, ma tu preghi per te stesso. Una genuina esperienza si realizza quando vediamo la luce, e la luce viene mediante l'Evangelo. Realizziamo Dio che ci parla e ci parla per nome, nella nostra lingua, Saulo, Saulo. E poi realizziamo quest'altro meraviglioso miracolo. Chi sei, Signore? Chi sei, Signore? Non ti conosco ancora, voglio avere conoscenza di te. Chi sei? Chi sei? Alleluia. È importante fare un'esperienza. L'esperienza che siamo dei peccatori, e infatti Gesù gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Al verso 9 dice:
io ho lavorato attivamente contro il nome e la persona di Gesù il Nazareno. Per me era un impostore. E tutti quelli che lo seguivano erano degli impostori. Ma quando il Signore si è rivelato, ha fatto luce, ha capito che era un peccatore. Quando scriverà più avanti un'epistola, dice: io sono il primo dei peccatori, perché ho perseguitato la Chiesa, li ho spinti a bestemmiare, li picchiava, li frustava, li angariava fino a estorcere una bestemmia. Rinnega Cristo. E li picchiava fin quando sotto tortura dicevano: sì, non sono di Cristo, lui non è il Messia. E lui si rallegrava. Ma qui realizza di essere un peccatore, il primo dei peccatori, il peggiore dei peccatori. E quando questo avviene, fratelli, è il glorioso miracolo della nuova nascita. Signore, facci capire questa grande verità. Fratelli e sorelle, Signore vuole parlarci e vuole rivelarci chi siamo. Ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli, contro il pungolo. E lui, qui Gesù stava dicendo una cosa molto bella. Sapete, quando l'agricoltore arava, usava un bue davanti, un asino, un mulo, e quando quell'animale era ribelle e non faceva la volontà del padrone, c'era una bacchetta di lunga 2 metri con un pungolo davanti di ferro e pungeva l'agricoltore, l'aratore, lo pungeva perché lui potesse camminare. E a volte l'animale era così ribelle che scalciava, e più scalciava e più si faceva male. Così fa l'uomo, più si ribella e più si fa male, più contrasta Dio e più si danneggia, più va contro Dio e più aggrava la sua situazione. Dio non vorrebbe fargli del male, ma la sua ribellione lo porta a terribili dolori spirituali e fisici. Gloria al Signore, perché Dio ci cambia il cuore. Chi sei, Signore? Questa è un'altra gloriosa esperienza. Non solo vedere la luce, non solo sentire la parola di Dio, non solo pregare a Dio confessando il nostro peccato, ma riconoscere che Gesù è Salvatore e Padrone, Signore della nostra vita. Amen. Nell'altra esperienza, capitolo 9, dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? Adesso non è più un animale ribelle che scalcia contro il pungolo, non è più un animale che è fuori, oltremodo fuori regola, non è più un indomato animale, ma è un servo obbediente. La vera conversione è quando tu da ribelle diventi servo, da ostinato peccatore diventi umile, sottomesso servo di Dio. Questa è la conversione. Siete d'accordo? Molti credenti rimangono nella prima fase, vedono la luce, sentono parlare il Signore, ma non vanno oltre. Noi vogliamo andare oltre. Non solo avere la luce dell'Evangelo, non solo sentire Dio che ci parla, ma noi parlare con Dio con il desiderio di diventare servi obbedienti, servi docili, che rispondono agli impulsi del Maestro. L'agricoltore, quando usava questi strumenti e quell'animale, voleva che quell'animale obbedisse a tutti i suoi ordini, senza opporsi. E infatti ora qui Paolo è un servo obbediente. Guardate, sto per concludere. Il verso 19 dice: perciò, re Agrippa, io non sono stato disobbediente alla celeste visione. Alleluia. Questa è un'altra caratteristica. Un servo obbediente. Amen. E infine il verso 22: ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino ad oggi, fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi. Un'altra caratteristica di un vero credente è la perseveranza fino alla fine. Ho visto una grande luce, ho udito la voce, ho parlato con Dio, ho conosciuto che Dio, che Gesù è il mio Salvatore, sono stato obbediente alla sua voce e sono durato fino ad ora. Quanti hanno lasciato la fede? Quanti hanno smesso di camminare? Ai Galati Gesù dice, Paolo dice, correvate bene, perché vi siete fermati? Ci sono alcuni che indietreggiano, voltano le spalle a Cristo. Paolo, nonostante stava per essere ucciso, perseguitato, picchiato, incatenato, rinchiuso in prigione, non si è tirato indietro. Oggi per molto meno la gente si tira indietro. Oggi per piccole cose rinunciano alla fede. Oggi per una piccola offesa rinnegano il Signore. Non lo conosco, non ne voglio sapere niente. Fratelli, noi vogliamo essere di quelli che hanno una genuina esperienza e vanno avanti fino alla fine. Ricordo una sorella che diceva: nella mia chiesa sono l'unica sorella giovane, non c'è nessun giovane, una piccola chiesa tutta di anziani, sono l'unica sorella giovane. Ma nonostante era l'unica ragazza, questa ragazza è rimasta fedele al Signore. Alleluia. Molte persone indietreggiano, basta che vedono qualcosa che non va, voltano le spalle. Non sia questo il tuo caso. Una genuina esperienza si vive fino in fondo. Una genuina esperienza si vive non a metà, si vive fino al traguardo, costi quel che costi. E se dovesse questa esperienza affrontare la morte per Cristo, non volta le spalle. Questa è una genuina esperienza. Fratello e sorella, Paolo ha reso testimonianza davanti al re Agrippa. Noi questa sera siamo davanti al re dei re, il Signore dei signori. E vogliamo rendere testimonianza fino alla fine. Non tiriamoci indietro. Paolo disse: io ho reso testimonianza a piccoli e a grandi. E continuò a farlo fino alla morte, quando alle porte di Roma una spada gli taglierà la testa per amore di Cristo. Sono pronto di essere offerto a mo' di libazione, dirà. Sono pronto a morire in sacrificio per il mio Signore, che io voglio servire in vita e con la morte. Gloria al Signore. Ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. Paolo non si tira indietro. Noi vogliamo fare come lui, andare avanti a qualsiasi costo. E se qualcheduno ci dirà: ma che fai? Vuoi seguire Cristo? Ma che fai? Vuoi seguire gli evangelici? Ma che fai? Vuoi leggere la Bibbia anche tu? Dirai certamente: il Signore mi ha dato la luce. Il Signore mi ha chiamato per nome, il Signore si è rivelato come il mio padrone, il Signore mi ha fatto conoscere la verità, mi ha reso libero, mi ha reso un testimone. Adesso sono un servo obbediente e voglio perseverare fino all'ultimo respiro della mia vita. A Lui sia la lode e la gloria in eterno. Amen.